Grazie. Vorrei pregare il segretario comunale di fare l'appello, grazie.
Allora, Felissari presente, sì. Cremonesi, presente. Cantaluppi, presente. Asti, Bona, presente. Locatelli, presente. Maffi, presente. Bonelli, presente. Pizzi, presente. Ferrari, presente. Menin, presente. Mondello. E Uggeri, dimenticavo, perché mi hanno scompagiato. È fuori ordine perché è già contato. Prego.
Grazie. Fatto l'appello, la seduta è valida. Ringrazio tutti i presenti, naturalmente i consiglieri comunali e anche il pubblico che ha voluto questa sera aderire all'invito di partecipare a questa seduta. Ci fa molto piacere che siano presenti allo svolgimento dei nostri lavori. Il primo punto all'ordine del giorno, surroga del consigliere dimissionario signora Laura Balzari. La lettera era agli atti, quindi penso che possa essere dispensato dalla lettura della lettera stessa. Consentitemi però prima di procedere all'atto formale della surroga di soffermarmi sulla gerarchia delle esperienze, sul valore anche di un contributo che la consigliere Balzari negli anni, nei ruoli diversi che ha ricoperto all'interno dell'amministrazione comunale di Lodivecchio, ha dato a questa nostra comunità. Se c'è una percezione generale, diffusa, che ha costruito la reputazione di Laura Balzari in 20 anni di attività svolta a favore della comunità amministrata, è stata sicuramente quella di essere una persona impegnata in modo generoso, con dedizione assoluta, ricca di passione. Una persona che, incalzata dal bisogno, tralasciava anche il perseguimento di obiettivi personali e anche di carattere professionale. Appartiene a quella generazione dove la passione politica è stata totalizzante, soverchiante, anche rispetto alle esigenze di affermazione personale e professionale. Laura Balzari si è avvicinata all'impegno politico negli anni successivamente all'istituzione del voto ai diciottenni. Non aveva ancora compiuto i 19 anni ed era in consiglio comunale. Lo era stata con il sindaco Francesco Zoppetti. Nel quinquennio dall'85 al 90 ricopre il ruolo di consigliere comunale. Nel 90 fino al 95 viene sempre con sindaco Zoppetti, ricopre il ruolo di capogruppo. Dal 95 al 2002 con il sindaco Felissari, viene rieletta consigliere comunale, nominata assessore ai servizi sociali, sanità, prima infanzia e pari opportunità. C'è una pausa nella sua attività amministrativa, nel 2014 viene eletta consigliere comunale e il sindaco Vitale, insieme all'attribuzione della delega di vice sindaco, la impegna ancora sulle questioni sociali. A Laura, quando mi ha manifestato la volontà di dimettersi, ho chiesto che non avrei eccepito, non avevo nessun diritto. Quando le motivazioni del commiato dall'attività e dall'esperienza amministrativa, ancorché da poco assunte in termini di responsabilità verso la comunità, decidendo di farsi servizio anche in questa occasione, ho detto che le questioni personali non sono negoziabili. Ognuno di noi assume degli incarichi all'interno dell'attività politica amministrativa in un contesto ben preciso. Evidentemente, quando sono motivati sotto il profilo personale, le dimissioni vanno rispettate. Laura era molto turbata. Ho trovato una persona molto fragile, Laura una donna di passioni autentiche, molto condizionata dal contesto esterno all'attività politica amministrativa. E questo è quello che noi dobbiamo rispettare. Per Laura l'esperienza politica era, è stata e mi auguro possa essere ancora, dopo magari una pausa di riflessione che mi auguro possa consentirle di ritornare a trovare nell'impegno politico-amministrativo ancora la stessa passione e anche quell'istinto naturale che nobilita le scelte di chi nelle nostre comunità si impegna e si fa servizio a favore della comunità amministrata. Un impegno cristallino, una dedizione totale, una generosità senza condizioni, spesso derogando dall'affermazione anche del compimento e il completamento della propria identità professionale. La politica è un impegno alle volte tremendamente difficile. Quando pensi di essere impegnato ad usare le armi della politica, ti accorgi che alle volte, mentre tu sei impegnato e ti illudi di cambiare le cose, magari ti accorgi che è la politica che ha cambiato te. Laura ci crede di comprendere la sua scelta. Laura ha fatto una dichiarazione che ci è piaciuta molto. Ho fatto con amore e passione, seguendo i miei valori, i miei ideali e per tutta la vita ho cercato di fare il bene della comunità. Se penso a un evento amministrativo, a un impegno particolarmente performante, si direbbe oggi, dell'impegno di Laura, mi viene in mente con la compiacenza e anche qui con il cuore di un personaggio che ha solcato anche le vicende della politica lodigiana, il dottor Belloli, che è stato direttore anche generale dell'azienda ospedaliera, figlio di un veterinario storico della nostra comunità, penso al dispensario. 9.000 sono le prestazioni annue che in questo luogo vengono garantite ai nostri cittadini. 9.000 prestazioni sono tante, sono decine e decine di prestazioni al giorno splittate su 5 giorni alla settimana. Credo che se non ci fosse stata Laura, il suo impegno assillante, probabilmente noi non avremmo mai avuto questa struttura. Gli si è dedicata con una caparbietà e una determinazione. Laura ci crede di comprendere la sua scelta e noi le auguriamo di trovare quello che lei sta cercando, un po' di serenità e di riscoprire attraverso questa nuova esperienza che ha deciso di intraprendere magari ancora il coraggio civile di farsi utile, se non alla nostra comunità, sicuramente all'impegno verso gli altri. Le auguriamo di trovare il luogo della sua serenità interiore e ancora una volta la forza di impegnarsi a favore degli altri. Queste parole le ho condivise con i colleghi di giunta e con i colleghi del consiglio e sono quelle che abbiamo scelto per salutare Laura Balzari. Se non ci sono interventi, consigliere Bona.
Signor Sindaco, ci associamo pienamente alle sue parole. A Laura, a nome di tutto il gruppo Vivere Lodivecchio, va tutto il nostro ringraziamento per l'eccellente lavoro svolto con passione ed abnegazione, sempre al servizio della nostra città. Sono tanti i temi strategici, soprattutto in ambito sociale su cui Laura si è spesa ed ha operato molto bene, centrando risultati importanti. Un impegno profuso a favore di chi si è trovato in condizioni più sfavorevoli, cercando sempre di non lasciare indietro nessuno. Una persona di grandi qualità umane, a cui auguriamo tutto il meglio possibile per la nuova avventura che si accinge ad intraprendere e per tutta la sua vita. Grazie.
Grazie, ci sono altri interventi, se no procediamo alla surroga del consigliere Stefano Ugeri. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Si astiene?
Chi si astiene?
Consigliere Vapizzi astenuta. Laus Futura a favore. Astensione. Grazie. Secondo punto all'ordine del giorno. L'ordine del giorno. Grazie. Sì. Comunicazione del sindaco. Volevo, con questo punto naturalmente aperto ai contributi, alle valutazioni, agli interventi che i consiglieri, i colleghi riterranno di fare, di informare intanto che le operazioni che erano connesse all'alienazione di un'area in zona industriale di proprietà dell'amministrazione comunale, quella ai margini di Viale Europa al 44, è andata a buon fine, nel senso che è pervenuta un'offerta. La proprietà, come ricorderete, era di poco meno di 1000 metri quadri, la volumetria, essendo all'interno di un comparto edificato, era comunque trasferibile. L'alienazione è avvenuta dopo appunto un bando di gara, la commissione si è riunita, non ha avuto nulla da eccepire, il tutto è stato assegnato con un'offerta che è arrivata a un importo di su una base d'asta di 85.850.000 euro, alla fine è stata assegnata al rialzo con un importo di 88.200 euro. È un'offerta quindi a rialzo, come dicevo, il presidente della commissione lo ha aggiudicato ed è stato aggiudicato alla società Dalisa SAS, localizzata in Viale Europa 29. Quindi è una nostra attività produttiva, perché per quanto è a mia conoscenza, perché i proprietari ovviamente hanno interloquito con noi, dovrebbe essere parte questa volumetria, in questo caso superficie coperta, trattandosi di zona industriale, della realizzazione di un nuovo intervento che raccoglie e raggruppa in un'unica unità immobiliare una delle attività che sono considerate un'eccellenza produttiva della nostra area industriale. Ci sono richieste su questo, potete intervenire poi successivamente se riterrete. La seconda comunicazione che volevo fare riguarda invece il tema che mi è stato posto e attenzionato anche attraverso un'interrogazione che è stata presentata dal gruppo Eva Pizzi, alla quale ho risposto in data il 16 di gennaio. Una risposta che aveva anche un carattere interlocutorio su alcune questioni, perché l'interrogazione sollecitava risposte puntuali. Evidentemente, quando ci si rivolge, come in questo caso, con un'interrogazione formale al sindaco, il sindaco credo che debba assumere l'essenza della propria responsabilità e rispondere attraverso gli atti, ovvero attraverso anche informazioni che non siano solo quelle che appaiono sulla stampa, ma che sono anche accompagnate dalla responsabilità di chi queste dichiarazioni è tenuto a fare o a rappresentare all'attenzione dell'amministrazione. Ho rappresentato anche nelle vie brevi, nella conferenza dei capogruppo, ho fatto alcune valutazioni alla presenza del consigliere Mondello e della consigliere Pizzi, però voglio utilizzare questa occasione per essere più preciso e puntuale. Quello che può essere apparso un elemento lacunoso, comunque molto interlocutorio, in realtà era l'assenza di informazioni dirette che mi ero impegnato ad acquisire, ma che sono arrivate successivamente alla data nella quale scadevano i termini per rispondere all'interrogazione. In data 19, poi il curatore fallimentare, che nel frattempo era cambiato rispetto ai beni, stiamo parlando della Premium e quindi dei beni di Bolondi, il curatore fallimentare, scusatemi, il curatore giudiziario mi aveva chiesto di aspettare, perché avrebbe fatto l'immissione di possesso dei beni che erano fatti oggetto appunto dell'istanza del curatore, perché sarebbe venuto con la polizia giudiziaria il giorno 24 gennaio a fare un sopralluogo in Lodivecchio per l'immissione di possesso, per l'individuazione e l'immissione di possesso di questi beni. Ciò è avvenuto e si dichiarava disponibile per le 13 a fare un incontro e questo incontro è avvenuto. In quella sede mi è stato puntualmente rappresentato l'elenco dei beni incisi dal sequestro cautelare, che sono molto circostanziati e che riguardano sia appartamenti che box e tre aree. La natura di questi beni è una natura, alcuni sono disponibili, nel senso che i beni sono collocati, tre appartamenti in via Cortebassa, di cui due occupati e uno libero, e più un box. 9 invece di questi appartamenti sotto sequestro sono dislocati, 7 scusate, di questi appartamenti sono dislocati in via Togliatti e sono 3 affiniti a rustico, uno di questi affittato, 2 sono arredati e sono di piccole e medie dimensioni, uno invece un attico, e più 14 box. E poi ci sono le aree che sono identificate in via San Rocco, una, l'altra invece in via Togliatti, quella su cui era, come dire, vocata la realizzazione della casa di riposo, la famosa RSA, con il vincolo appunto di realizzazione da parte del privato che era connesso all'acquisizione dell'area che l'amministrazione ha alienato, e poi invece un'altra parte di questi beni che sono localizzati nel Crusette, cioè in quell'area che è a sud della provinciale 115 e che è vicino all'area che è invece ancora di proprietà dell'amministrazione, che doveva essere oggetto di trasmigrazione della volumetria da San Rocco a un'area di proprietà nostra che veniva permutata con attribuzione di pari valore. Addirittura c'è anche agli atti, diciamo, questa operazione è conclamata anche e riconosciuta e rappresentata anche nelle norme tecniche di attuazione. Finisco così poi lei. Quindi questi sono i 3 beni immobili che sono oggetto di eccetera. Il curatore si è dichiarato disponibile a qualsiasi approfondimento, mi ha detto che avrebbe intrapreso un'iniziativa richiesta al tribunale di poter procedere anche all'autorizzazione a mettere a reddito soprattutto gli appartamenti e i box che sono disponibili e che quindi ci saremmo aggiornati in futuro su questa modalità una volta acquisita l'autorizzazione. Il provvedimento è di, sapete bene come finiscono queste vicende. Se il tribunale potrebbe anche in teoria, qualora il soggetto inciso venisse riconosciuto, come dire, indenne dalle responsabilità che gli sono attribuite e che hanno perfezionato poi gli atti giudiziari ad arrivare alla tutela cautelare, restituirle. E quindi sono beni che non sono incisi da ICI, IMU, eccetera. Ovvero invece procedere alla confisca. E allora quello si apre, come dire, uno scenario completamente diverso. Io mi fermerei qui per ora e lascerei la parola a chi la chiede per eventuali approfondimenti su questa questione, perché mi ero impegnato a riferire. Consigliere Mondello prima aveva chiesto la parola, adesso...
Riesce a identificarmi meglio le aree?
Sì. Io poi, siccome sono atti pubblici, poi magari alla fine della seduta vi lascio i mappali. Da un punto di vista grafico.
No, allora quello nel CRUS 7, sì. Denominato?
Allora,
DS?
Il piano, no.
No.
Il bene che è inciso dal provvedimento è il piano attuativo già convenzionato AT4 UMI 2. L'altro invece, che era oggetto di permuta, è la DS2.2, che andrà permutato, o era in origine evocato ad essere permutato, con quello di via San Rocco, che è identificato in ADS2.1.
Ma qual è sotto sequestro? Quello in via San Rocco o...?
Tutte e due.
Ah. Però uno del comune, giusto?
No. Questo non è stato ancora permutato.
Ah.
Quindi questi sono... questo è quello della proprietà e poi l'altro in San Rocco. Siccome non è intervenuto nessuna permuta di aree, i beni della società premium, quindi del Bologna...
Quello permutato è quello in via San Rocco, giusto?
Che doveva essere permutato.
Ok.
E non è stato permutato, okay. Per cui è
doveva
sotto sequestro.
Doveva essere permutato con un altro che è la DS1.
DS2.
La DS2, che anche quello è sotto sequestro.
No, no? Quello è nostro.
Ok, questa era la domanda.
Quindi,
esatto,
questo è.
Però siccome quello in via San Rocco è stato poi messo nel piano delle alienazioni, volevo capire lì, anche con il bilancio, fate una modifica, come vi muovete?
No. Noi, quel bene lì non è nella nostra disponibilità, proprio perché è ancora...
Però io ho visto che già nel 2016 era già stato messo nel piano delle alienazioni quel terreno lì.
Sì.
E poi dopo c'è stato fatto un aggiornamento a dicembre e...
No, però non è mai stato perfezionato il passaggio, la traslazione di volumetria. No, no, non è mai stato perfezionato. Però non è mai stato perfezionato, era un indirizzo che non è stato perfezionato, perché sennò non sarebbe stato un bene sequestrabile. Avrebbero sequestrato, eventualmente, se l'operazione si fosse perfezionato, questo, che è l'altra area invece del Crusette, che è edificabile storicamente, eccetera.
Però quell'area lì, che adesso è sotto sequestro, è stato inserito nel piano delle alienazioni?
Sì, ma non essendo stato perfezionato l'atto, evidentemente...
E quindi va fatta una modifica, no? Del piano delle alienazioni.
Sì, però voglio dire, siccome non si è perfezionato l'atto, adesso prenderemo visione. Io, sinceramente, vi dico quello che penso. Lo seguiremo, perché poi se stasera insediamo anche i dipartimenti, queste sono questioni che possiamo anche affrontare in modo molto diretto e colloquiale all'interno dei dipartimenti. Non ho intenzione, su una questione così delicata, di essere elusivo. Non abbiamo nessun interesse a... Però, siccome... Oggi il sequestro è cautelare, potrebbe in teoria esserci anche la possibilità che il giudice decida di restituirli i beni. In teoria c'è, perché o si va alla confisca o alla restituzione dei beni, per cui noi come amministrazione credo che dobbiamo avere un atteggiamento, come dire, di autotutela. Cioè in questo momento siamo un po' in attesa degli eventi. Da questo punto di vista il curatore... ci dà questi tempi, per completezza di informazione, dice guardate che per esempio gli stessi appartamenti, una volta che il giudice che dovesse ottenere dal giudice l'autorizzazione a mandare a reddito questi appartamenti,
che sono rustico però,
alcuni a rustico, altri invece sono addirittura ammobiliati, poi un giorno se riterrete possiamo anche andare chiedendo al curatore. Parte di quelli lì e uno invece in Corte Bassa, che è l'attico di Corte Bassa, e di qui c'è un attico anche molto, molto, molto grande, molto, molto bello, mi dice il curatore. Io penso che quando lui ci consentirà di visitarli faremo una delegazione del Consiglio, che così almeno ci andiamo a metterci gli occhi su queste cose. Qualora dovesse essere autorizzato a estrarre reddito da questi beni, non può comunque contrattualizzare l'affitto per più di un anno, proprio perché, essendo subiutice dal magistrato la decisione, non può consolidare delle posizioni che poi diventerebbero imbarazzanti qualora dovesse eventualmente restituire il bene alla proprietà. Questo è un po' l'architettura.
Tutti questi beni a chi sono intestati?
Alla società Premium, ma credo, per come è scritto nel provvedimento, glielo leggo, oggetto decreto numero 3919, poi questa documentazione ve la faccio avere ovviamente, procedimento nei confronti di Bolondi Giancarlo per gli immobili siti in Lodivecchio, poi lui ha altri immobili a Lodi e anche a Tavazzano, però massimamente nella nostra subarea lodigiana sono insediati a Lodivecchio e qualcosa a Tavazzano e a Lodi, pochissime.
Ma gli immobili sul territorio di Lodivecchio sono tutti della Premium?
Sì.
Però a me risulta che il terreno, quello in via San Rocco, è intestato alla Grandi.
Io questo non lo so, io so che sono incisi dal provvedimento.
Erano sia la Premium, ma penso che erano tutte...
Qua c'è scritto.
Era un po' quello che avevamo fatto emergere forse le prime volte in cui si era cominciato a parlare di questa ipotetica, di questo ipotetico compratore benefattore, che avevamo scoperto che questa Premium SRL non era altro che la classica scatola cinese, perché poi alla fine la società madre è nel Regno Unito, conosciuto come un paradiso fiscale, e quindi da lì era nato un po' il nostro dubbio che un cittadino di Lodivecchio, se fosse veramente intenzionato a fare del bene, quindi acquistare un terreno per poi costruirci un RSA, sempre ammesso e concesso che poi le metrature fossero state sufficienti per la realizzazione, avesse tutte queste SRL che erano una a completamento dell'altra. E quindi quando sono stati confiscati quelli della Premium, ma la Premium non era solo la Premium, ma c'erano altre almeno due o tre società satellite, e quindi alla fine sono riusciti a risalire a Bolondi, quindi alla fine quando hanno fatto l'atto giudiziario hanno preso tutte le società in cui si riusciva a risalire a Bolondi come proprietario o comunque socio di queste società.
No, questo sicuro, però il sindaco dice che il terreno di via San Rocco è intestato la Premium, invece a me risulta un'altra società.
No,
quindi
io
risulta la Grandi.
No, io voglio essere preciso. L'oggetto del provvedimento, che è il decreto 3919, dice procedimento nei confronti di Bolondi Giancarlo, immobili in Lodivecchio.
Ok, quindi tutte queste società fanno capo allo stesso soggetto?
Sì. O comunque sono partecipate da lui e per la sua parte, credo massimamente partecipate da lui, perché se il sequestro cautelare incide in modo così sostanzioso su di lui, è evidente che sono massimamente...
Che c'era la Premium, poi c'era la Premium Net e la Premium, esatto, Group Brand, che facevano tutte capo a lui, e probabilmente c'erano anche altre società SRL che facevano parte. Una domanda volevo fare, sì. Forse l'aveva già detto all'inizio lei, dal momento che questi soprattutto gli appartamenti per il momento sono sotto sequestro, che in attesa di capire come andrà a finire l'iter giudiziario, e possiamo esprimere da questo Consiglio Comunale la volontà, se possibile, di cercare di utilizzare queste strutture, questi appartamenti, anche con canoni di affitto di un anno al massimo consentito, per poter andare incontro alle situazioni di bisogno di famiglie di Lodivecchio nel frattempo che l'iter si concluda?
Sì, questa è una delle questioni che abbiamo attenzionato nell'incontro. Sì, io penso di sì, cioè è stato chiesto, lui è stato molto, come dire, cauto il curatore, perché dice io devo estrarre valore e devo rappresentare al giudice che l'interesse, cioè che ciò che viene pattuito è congruo. E poi c'è il limite della contrattualizzazione a un anno. Però su queste questioni, anche per io penso che noi ne possiamo discutere anche con lui, Cioè io non ho nessuna riserva a chiedere un incontro e insieme, se lo ritenete, di sottoporgli tutte le valutazioni del caso, perché una parte sono finiti a Rustico, tre sono stati occupati, cioè il curatore precedente di Pavia, che poi adesso si è tenuto la competenza su tutto il groviglio delle società, delle cooperative, eccetera, mentre tutti gli immobili sono stati passati al Tribunale di Milano, ha nel frattempo affittato tre di questi immobili, assumendosi il rischio di farlo per un anno. Il problema è che poi questi inquilini, come dire, consolidano una presenza, e che se dovesse cambiare orientamento il giudice di sequestrarli, è evidente che crea un imbarazzo e un impatto sociale da gestire. Però l'uso sociale di questi immobili, allora, se vanno alla confisca, le nuove norme che sono state emendate recentemente dal Parlamento, non so se in modo positivo o meno, non mi sono fatto un'opinione su questo e non rileva la mia opinione, sapete che non andranno più al demanio. Una volta questi beni andavano all'Agenzia del Demanio, all'Agenzia Generale del Demanio. Adesso invece, per un'estensione che per reati che attengono la frode fiscale sono assimilati ai reati di mafia e quindi vanno all'Agenzia Nazionale della Confisca dei Beni e sono soggetti allo stesso iter dei beni confiscati per azioni di mafia, 'Ndrangheta o Camorra o Sacra Corona Unita, eccetera. Cioè ha esteso a dei reati cosiddetti dei colletti bianchi, commessi dai colletti bianchi, questa cosa. Se questi beni vengono confiscati, vanno all'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati e seguiranno quell'iter. E non è escluso che la comunità di Lodivecchio, se ha delle idee per un uso sociale degli immobili, possa candidarsi ovviamente a chiederne anche la disponibilità o la proprietà, eccetera. Questo è quello che il curatore ha rappresentato nel colloquio e che credo sia onesto riferire. Poi se avremo un incontro, io non ho nessuna difficoltà a estenderlo alla presenza dei capigruppo, perché si fa una chiacchierata, cioè su queste cose credo che dobbiamo agire con la massima...
L'ultima precisazione... Sul terreno di via San Rocco, lì c'era una villa importante, antica, ma c'era un permesso di demolire? Non so, perché so che...
No, lì credo che la ragione per la quale ad un certo punto è entrato in gioco la permuta è perché ci sono state rilevate queste preesistenze di interesse archeologico e quindi il bene... E quindi quell'area è stata dichiarata inedificabile, proprio a tutela...
No, ma la domanda era un'altra. C'era su una villa antica, c'era un permesso di demolirla, perché non c'è più?
Non lo so. Questo.
Era questa la domanda?
Non lo so, possiamo approfondire. Cioè lei ha, come dire, notizia di un'iniziativa circostanziata?
No, io chiedo a lei, nel senso che...
Non lo so, sinceramente.
Volevo capire se la villa è caduta o se c'era un permesso di demolizione di questa villa antica.
Questo non lo so. Non lo so, possiamo verificarlo.
Neanche se c'era un progetto di costruzione nuova?
No, di edificazione sì, perché poi si è fermato tutto proprio per le preesistenti reperti archeologici. Nasce tutto da lì, però cosa sia successo prima sinceramente non lo so, ma lo possiamo desumere dagli atti.
Ok.
Prego.
E non era stato perfezionato lo scambio d'aria, visto che era stato votato l'atto di indirizzo nel 2016?
E questo non lo so. Non lo so, perché probabilmente... tra l'altro è addirittura nelle norme tecniche di attuazione, cioè non è una non ho idea del perché non sia stato perfezionato, sinceramente. D'altra parte, guardate, noi sul CRU7, ma ne discuteremo se lo riterrete opportuno, perché è una delle cose che abbiamo interesse a fare come amministrazione. C'è un groviglio di incroci di società partecipate sul CRO7 che hanno paralizzato lo sviluppo di quell'area lì. Cioè quell'area lì doveva essere il biglietto da visita di Lodivecchio, in realtà per una serie di fallimenti che sono intervenuti nel sistema di imprese, che perché non è l'unico, Bolondi è stato, come dire, devastante perché ha implicazioni molto importanti nella nostra comunità, ma altre società che erano titolari di beni immobili nel Crusette, con incroci di partecipazione, sono saltate tutte, per cui se voi la vedete, quella che doveva essere la parte di fiore all'occhiello, insomma, perché ha le prospicienze della 115, in realtà si è incastrato tutto, si è bloccato tutto, e quindi è un groviglio che va districato. Però, ripeto, questa è una delle questioni che...
L'ultima cosa, ha notizie se c'è una richiesta di fallimento sulle società riconducibili a Bologna?
No, io quello che conosco è quello che mi è stato rappresentato formalmente agli atti.
Ok, va bene, grazie.
Niente, grazie. Ci sono altri interventi, possiamo procedere? Intanto vi ringrazio per aver accolto le comunicazioni con uno spirito di approfondimento diretto, esplicito e collaborativo. Terzo punto all'ordine del giorno. Approvazione della nuova convenzione per la gestione dell'attività di stazione unica appaltante della provincia di Lodi. Voi sapete che per effetto delle nuove normative in vigore la provincia di Lodi, cioè che impongono che sopra una certa soglia di importi di lavoro o di servizi, per fornitura di servizi, grazie anche agli ospiti esterni, grazie molte, buon rientro. La legge impone sopra soglia di intervenire affidando ad una centrale unica l'appalto di questi beni, servizi o lavori. L'anno scorso è stato fatto tutto in via sperimentale, noi poi ci sarà motivo di approfondirlo nella mozione, l'amministrazione precedente aveva affidato ad aprile dello scorso anno i lavori, l'appalto per il servizio di igiene e nettezza urbana, e quest'anno la provincia dice: io devo programmare le risorse umane da mettere a disposizione per questo tipo di attività, di appalti, sopra soglia, eccetera, vi chiedo di convenzionare. La convenzione non è onerosa, diciamo sono 500 euro credo ad attivazione della singola pratica. La provincia sta perfezionando un suo apparato per istruttorie e per appalti, e quindi noi ci convenzioniamo con la provincia di Lodi per fruire di questo servizio che viene messo a disposizione. Questo sul piano formale, ma anche sul piano sostanziale. Ci chiedono anche di prenotare, di segnalare eventualmente quali saranno gli appalti che potremmo conferire a loro, e però io credo che un po' tutte le amministrazioni, anche perché quest'anno rispetto all'anno scorso nella convenzione è ingaggiata una regola catenaccio, cioè dice: guarda che se non lo fai con noi non lo puoi fare con altre province, e tutte le province assumono lo stesso atteggiamento, per cui se gli diciamo di no non è che troviamo ospitalità da un'altra parte, rischiamo di non fare gli appalti. Ci sono interventi? Consigliere Menin.
Una domanda. Nel paragrafo dove dice dato atto che l'articolo 10 della convenzione prevede la quota di 500 euro di compartecipazione, il trafiletto successivo dice che il riconoscimento ai sensi dell'articolo 113,5 del decreto legislativo 50/2016, codice dei contratti, al personale della SUA provinciale per l'espletamento delle proprie funzioni di una quota parte dell'incentivo previsto dallo stesso articolo 113,2 nella misura di un quinto dell'80% dell'incentivo previsto nel quadro economico delle singole procedure di gara. Me lo può spiegare per cortesia? Io faccio fatica a capirlo.
Sì, è una convenzione standard.
Ci provo. Sì, è una convenzione, è una clausola abbastanza standard. Non mi ricordo l'articolo.
10.
Il 10. Nel senso che la cosa ha a che fare con la... In realtà per chi è del settore le ormai famose incentivi alle funzioni tecniche, una, una voce che tra l'altro ha avuto alterne vicende e vicissitudini nella normativa di questi ultimi anni con la riforma del codice degli appalti del 2016. Per farla breve, a norma vigente, ma come peraltro era già previsto, poi è stato tolto, poi è stato reintrodotto, è normalmente previsto e va nel quadro economico delle opere pubbliche una quota che può arrivare fino al 2% del valore dell'opera, che serve a incentivare il fatto che la progettazione venga svolta all'interno. Considerate che la progettazione di un'opera pubblica può costare fino al 10% del valore dell'opera tramite professionista privato. Quindi quando si riesce a farlo, quando si ha la possibilità di farlo con progettazione interna, tanto meglio. Quindi tipicamente, siccome questi appalti possono comprendere e spesso comprendono questo tipo di quote che sono nel quadro economico, la centrale unica di committenza sostanzialmente viene a chiedere una quota di questo incentivo di progettazione che è già incluso nei costi previsti dell'opera, quindi non è una spesa supplementare. Sostanzialmente, invece di essere ripartiti solo tra il personale interno, questa quota va al loro personale a retribuire l'opera in sede di gara ed è proporzionata al valore al valore dei lavori o dell'opera.
Però in questo caso è one shot, cioè 500?
No, il 500 è un fisso, questo invece è una singola gara dove è previsto nel quadro economico.
Per gli incentivi del personale?
Sì, sì, proprio gli incentivi cosiddetti incentivi alle funzioni tecniche, tipicamente. Non so se mi sono spiegato, la materia è un po' tecnica. Se volete vado anche avanti, ma resta molto tecnica la materia. Non sono sicuro di riuscire a semplificarla più di così. Mi spiace.
Grazie. Abbiamo capito che è un po' ermetica. Bene. E ci sono altre osservazioni? Se no si mette in votazione. Chi è favorevole? Grazie, approvato all'unanimità. Quarto punto all'ordine del giorno, comunicazione della variazione alle dotazioni di cassa effettuata dalla Giunta Comunale con delibera numero 146 dell'articolo 175, eccetera. Approfitto dell'occasione perché è relatore e non è una novità la presenza del dottor Stefano Uggeri, nonché assessore in questo consiglio, però nella veste di consigliere comunale ovviamente voglio fargli gli auguri e anche il piacere di trovarlo in questa veste, oltre che quella di assessore. Grazie.
Grazie Sindaco, grazie per gli auguri. Metterò anche in questo ruolo ritrovato l'impegno che ho messo fino ad oggi, anche di più. Venendo alla comunicazione, appunto, non è neanche una ratifica, ma è una comunicazione semplicemente di una variazione di giunta fatta alla fine dell'anno scorso che sistemava appunto in previsione della chiusura dell'anno 2019 tutta una serie di partite interne al bilancio senza variazioni significative, e quindi è obbligatorio comunicarla al Consiglio e così avviene questa sera. È la delibera 146 del 18 di dicembre, appunto molto corposa da un punto di vista della dimensione, ma andava a sistemare tutta una serie di partite non poi così significative dal punto di vista delle variazioni, ma che appunto sul finire dell'anno bisognava sistemare.
Grazie. Sono richieste di precisazione, approfondimento? No. Non si vota. È una comunicazione. Prendiamo atto. È stata fatta. Grazie. Quinto punto all'ordine del giorno. Nomina dei componenti delle commissioni consiliari. Io inviterei, noi avevamo istituito, nella conferenza dei capigruppo avevamo dato atto che con questo punto noi avremmo completato il quadro di coloro che hanno il requisito di entrare a far parte delle commissioni consigliari e invito i gruppi a fare le proposte. Io, ecco, grazie, lo darei magari a una consigliere Pizzi. Io mi ero premunito, siccome le nostre erano conosciute, anche quelle ovviamente del gruppo Eva Pizzi, le altre invece andrebbero completate. queste commissioni consigliari, non i dipartimenti. I dipartimenti invece sarà il prossimo consiglio. Quindi chi la composizione, sapete, è nota, l'abbiamo già approvata. Pregherei di fare le proposte nominative per i quattro commissioni. Consigliere Bona.
Designazione dei consiglieri componenti le commissioni per il gruppo di Vivere Lodi Vecchio. Commissione Bilancio, Finanza, Attività Produttive e Commercio, Bona Massimiliano, Locatelli Alberto, Maffi Mattia, Uggeri Stefano. Commissione Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Opere Pubbliche, Asti Jessica, Bona Massimiliano, Cantaluppi Federico, Locatelli Alberto. Commissione Affari Sociali, Sanità, Politiche per la Famiglia, Asti Jessica, Bonelli Elena, Cremonesi Debora, Uggeri Stefano. Commissione Cultura, Sport, Tempo Libero, Istruzione, Formazione Professionale, Bonelli Elena, Cantaluppi Federico, Cremonesi Debora, Maffi Mattia.
Grazie. Mi pare ovvio per la collega Pizzi. No, che ovviamente è presente lei in tutte e quattro le commissioni consigliari, mentre invece la variabile gruppo Laus Futura.
Per quanto riguarda noi, alla Commissione Bilancio, Finanza, Attività Produttive e Commercio, Ferrari Antonia, per Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Opere Pubbliche, Mondello Orazio, per gli Affari Sociali, Sanità, Politiche per la Famiglia, Menin Sergio, e per la Cultura, Sport, Tempo Libero, Istruzione e Formazione Professionale, Mondello Orazio.
Ok, grazie. Grazie, noi dobbiamo procedere formalmente all'approvazione, quindi al loro formale insediamento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità, grazie. Quindi Ferrari, Mondello, Menin, Mondello. Grazie. Dipartimenti comunali, provvedimenti. Nell'ultima conferenza dei capigruppo avevamo consapevolmente tutti ritenuto di dover accelerare il più possibile, insomma, la definizione di questi dipartimenti. Ci siamo soffermati sulle cose ovviamente più urgenti, guardando lo statuto, e quindi ci siamo inseriti nello statuto con una proposta di deliberazione. I cardini di questo provvedimento sono il numero dei dipartimenti, che corrispondono a quelli delle commissioni e quindi sono quattro, la loro composizione, e quindi del dipartimento fanno parte come componenti di diritto i componenti delle commissioni consigliari, e poi invece componenti esterni che verranno designati dai singoli gruppi rappresentati in consiglio nella misura di 6 del gruppo Vivere Lodi Vecchio, 2 del gruppo Laus Futura e 2 del gruppo Eva Pizzi. I dipartimenti sono presieduti dal sindaco, assessore di riferimento o suo delegato, che convoca le sedute, coordina i lavori, eccetera eccetera. Il dipartimento, questa è un'altra cosa che era stata chiesta e che riverbera un po' anche quello che era già previsto nello statuto originariamente, il Dipartimento può decidere di avvalersi esclusivamente per questioni tecniche particolarmente complesse anche dell'apporto di consulenti esterni. Ci possono essere, posso immaginare, grandi interventi di pianificazione oppure cercare di affrontare delle cose complesse, si ritiene, il Dipartimento decide e lo fa in forma aperta, insomma, discutere credo che non faccia male a nessuno, anzi. Delibera di disciplinare la nomina, la consistenza numerica, le competenze, le modalità di funzionamento, come sottoindicato, che sono quelle che vengono riprese, che ho enunciato nella parte di premessa. Noi oggi definiamo la composizione e la nomina, abbiamo tempo di farla per il prossimo consiglio. Abbiamo rispettato le regole. Prego.
Eventualmente nella nomina appunto dei componenti esterni, qualora dovessimo coinvolgere Andrea Cesari, visto la sua posizione all'interno di SAL, è una cosa che limita, cioè nel senso una o non...
No, secondo me no, cioè io non vedo incompatibilità, anzi, cioè una competenza che è dislocata in questo momento in un'azienda che ci può anche venire in soccorso e anche utile, anzi lo ingravideremo di problemi che abbiamo, quindi gli daremo una grana da... cioè io non vedo elementi di incompatibilità, perché l'unica incompatibilità che noi chiediamo è quella di godere dei requisiti dell'esercizio del voto. Io non vedo particolari problemi, anzi non credo che possano rilevare.
Okay.
Prego. Siamo d'accordo, quindi possiamo approvare questa formulazione. Chi è d'accordo, chi è contrario, approvato all'unanimità, grazie. Sette, mozione presentata dal gruppo consigliare Vivere Lodivecchio relativa alla mancata assegnazione della gara d'appalto gestione integrata servizi di igiene urbana di durata triennale. E la parola al presentatore Massimiliano Bona.
Grazie. Le ragioni che ci hanno portato a presentare questa mozione sono determinate dal fatto che abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere per trasparenza il Consiglio Comunale nel merito di un argomento così importante. Di fronte ai dubbi che sono stati posti alla nostra attenzione da parte della Commissione Tecnica e di rinvio al nostro ente se procedere o meno, si è preferito annullare la gara d'appalto per escludere rischi sull'esecuzione del servizio vero e proprio. Pertanto, oltre alla definizione della nuova data di assegnazione, chiediamo quali nuove opportunità sarà possibile cogliere dopo il rinvio e di nuovi elementi costitutivi il capitolato. Grazie.
Niente, questa è la motivazione per la quale è stata presentata. Naturalmente possono partecipare a una mozione tutti i consiglieri che lo ritengono opportuno intervenire, e però credo che il primo dovere di risposta sia all'assessore, quindi al quale do la parola, Simone Fabiano.
Grazie. Io tengo a precisare che la decisione presa dalla Giunta di interrompere l'iter che stava portando appunto all'aggiudicazione del nuovo appaltatore prima dell'apertura dell'offerta economica sia stata una decisione presa a tutela, completa tutela del nostro ente, perché la conclusione dell'iter avrebbe potuto portare non solo a dei contenziosi, onerosi, ma anche a un disservizio, un eventuale disservizio per i nostri cittadini. Detto questo, noi naturalmente prima di decidere ci siamo assicurati che con la proroga non ci sarebbe stato interruzione di pubblico servizio. Ed inoltre ci siamo stati rassicurati dalla centrale unica di committenza che la nuova gara sarebbe stata bandita con celerità. Questo ci ha portato appunto a rinviare, a bloccare l'iter e a riprogrammare questa gara. In questi mesi abbiamo anche lavorato, abbiamo studiato sulla nuova legge finanziaria riguardo soprattutto alla delibera ARERA, perché sapete che sono stati posticipati al 31 marzo i termini per l'approvazione del bilancio provvisorio e al 30 aprile le nuove la disposizione della nuova tariffe TARI. Questo non ci ha fermato, avremo altri mesi per lavorare, anzi dovremo lavorare molto, perché noi siamo costantemente incalzati da queste nuove normative. Detto questo, in questo tempo ho potuto anche studiare, approcciarmi meglio a questa materia e analizzando comunque il contesto, il nostro territorio, apportare poi delle migliorie e dei servizi ancora più efficienti che in fase di stesura di revisione del capitolato speciale d'appalto sono stati inseriti. Questo, io adesso cito degli esempi, ma dallo svuotamento dei cestini alla pulizia, allo spazzamento dei marciapiedi e a una più mirata pulizia delle strade, questo che appunto elementi inseriti nel nuovo capitolato sono stati e servono per sgravare le nostre forze lavoro che potranno essere impegnate invece su servizi più mirati. Questo per un miglior servizio e dei costi che possono essere ammortizzati naturalmente. Per quanto riguarda le tempistiche, naturalmente È stata accolta la nostra istanza di annullamento. Il 22 gennaio abbiamo ricevuto comunicazione, il verbale dalla provincia di chiusura, di annullamento. Questa settimana sono stati inviati i nuovi documenti alla centrale unica di committenza, la quale si sta già adoperando, i funzionari stanno già visionando i nostri documenti, ci siamo sentiti anche oggi pomeriggio. Nella prossime settimane verrà quindi riaperta la gara e da lì partiranno i 30 giorni previsti dalla legge per 30 giorni di apertura. Dopodiché sempre la CUC si occuperà di assicurarsi che tutti i documenti ricevuti dai partecipanti siano congrui e conformi. E si passerà poi naturalmente alla valutazione tecnica ed economica da parte della Commissione, in modo tale che per la primavera potremo avere il nome del nuovo gestore.
Consigliere Mondello. Quanto tempo è stata chiesta la proroga?
La proroga è fino a nuova aggiudicazione, quindi nel momento della nuova aggiudicazione. Questo, appunto, come dicevo prima, è per evitare un disservizio, ecco, comunque un'interruzione di pubblico servizio. Noi siamo tranquilli, appunto, perché procede normalmente.
Consigliere Pizzi.
Sì, volevo chiedere un coinvolgimento anche delle opposizioni per capire meglio cosa ha fatto bloccare l'iter e cosa si intende fare, e anche per capire le migliorie quali saranno, magari nelle commissioni, ovviamente.
Sì. Sicuramente le commissioni sono adesso istituite e quindi utilizzate, ma il capitolato speciale d'appalto che potete richiedere, sì, esatto, per le eventuali migliorie, quello si può chiedere, quindi quello è sicuramente
sì, però,
però
richiesta della consigliera Pizzi fosse nel far partecipare le opposizioni, diciamo, nel contesto. Proprio la riscrittura della gara d'appalto,
esatto.
Cioè del capitolato, no, e quant'altro, ma mai è stato già fatto.
No, però diceva, almeno se non ho capito male, vorrei un incontro perché voglio rendermi conto in che cosa è stato migliorato, perché eccetera eccetera. Quindi noi avevamo l'urgenza di inviarlo e di rappresentarlo, però adesso una convocazione ai componenti della commissione in modo consultivo per rendergli edotti un'informazione che. Perché il consigliere Mondello aveva fatto una richiesta di accesso agli atti e gli è stato inviato, però noi nel contempo avevamo preso degli impegni a rappresentare con urgenza. Però per conoscere in cosa è stato emendato, penso che nel giro di pochi giorni si possa convocare un incontro.
Ok.
Grazie. Grazie. Sì.
Il mio originale. Volevo sapere come mai avete deciso di interrompere l'aggiudicazione e avete parlato di un ipotetico contenzioso o una sanzione nel caso questo bando fosse andato a fine. E questo me lo chiedo come mai, dal momento che nella passata amministrazione, quando era stato predisposto questo bando, era stato addirittura convocato un componente esterno competente, tra l'altro pagato dalla comunità, e poi ci troviamo che questo bando viene ritirato. Quindi stiamo ufficialmente a richiedere di poter partecipare quando ci date la possibilità a queste gare d'appalto, come avevamo fatto l'altra volta portando anche dei suggerimenti nel pregresso bando, quando alla fine non era una commissione ma era un tavolo dove noi abbiamo solamente preso visione di quello che era già stato deciso, e i risultati ce li abbiamo questa sera, che tutto è stato fatto per niente. E quindi mi pare che anche questa volta l'iter sia già partito, e quindi anche quello che noi potremmo portare non so quanto possa inficiare alla fine sul bando che ho deciso di fare.
Non posso rispondere perché allora, sicuramente si fa l'incontro, sicuramente siamo tutti consapevoli almeno di quello che c'è, che cosa è stato modificato, perché deriva dalla RERA, dagli impianti e dagli obblighi di legge finanziaria. Noi siamo tra i primi che recepiscono gli orientamenti di legge finanziaria. Due, noi quando l'appalto dovesse essere giudicato, cosa che auspichiamo, così come secondo noi è stato migliorato in molti suoi aspetti. Comunque si aprirà una fase negoziale con chi si aggiudica, perché ci sono dei margini di discrezionalità nell'espletamento del servizio che possono essere dislocati a favore di certe cose e non altro. Quindi la rigidità del bando è quella dettata dalle regole, ma la flessibilità della gestione poi è una cosa che noi possiamo, cioè se ci sono delle cose che naturalmente non sono strutturali ma gestionali, io credo che noi comunque andremo a negoziare, ci sono dei margini, dei meccanismi premiali eccetera che dovranno escludere o favorire certe prestazioni, quindi una certa discrezionalità c'è, cioè, comunque quando si dovesse fare il confronto emergeranno quali sono questi istituti.
Saremo ben contenti di partecipare dal nostro supporto.
E noi felici di accogliervi. No, nel senso che, ragazzi, queste sono cose di buon senso, per cui se ci se facciamo.
Visto che il buon senso l'altra volta non è stato attuato, confidiamo che questa volta possa essere preso, di poter essere preso un pochettino più in considerazione.
Credo che l'assessore lo farà sicuramente.
Sicuramente, convocheremo il più presto possibile.
Grazie, ci sono altri interventi?
Ringraziare l'assessore per i puntuali e precisi chiarimenti.
Ok, grazie. Grazie a tutti quelli che sono intervenuti. Grazie a tutti. Consigliere Mondello.
Ho parlato in capogruppo in merito al vice sindaco, forse. Se non mi sbaglio mi ricordo che almeno il vice sindaco in questa seduta doveva essere nominato.
No, non ci sono termini.
Aveva parlato che non ci fossero dei termini in quanto riguarda la nomina del nuovo assessore.
Anche quelli del vice sindaco non ci sono termini.
Allora, ho capito.
Sì.
Sì, certo. Quindi
allora, tanto per essere, io comunque da domani mi occuperò della questione. Non c'è una tempistica per l'assessore esterno, perché potrebbe essere anche assegnato ad interim. In quella capigruppo dissi però che non possiamo stare in vacanza in assenza di vice sindaco per un tempo troppo prolungato, perché può capitare qualcosa e a quel punto, se non c'è nessuno che sostituisce il sindaco, c'è una vacanza di potere, insomma. Per cui io però credo che da domattina me ne occupo e mi auguro nel brevissimo tempo, essendo un'area sensibile questa che ha bisogno di essere presidiata, spero di essere veloce anche in questo. Consentitemi, ci siamo dedicati molto al bilancio, poi ci faremo degli incontri, perché è del tutto evidente che nonostante nella convegnistica anche stamattina si vagheggi un ulteriore rinvio degli obblighi per gli adempimenti formali da svolgere, io francamente non condivido gli orientamenti, se sono questi da parte del governo, di differire ancora i termini per l'approvazione del bilancio. Noi abbiamo dei progetti, dei programmi e vogliamo essere messi in condizione di agire subito. Ci assumeremo la responsabilità di farlo velocemente senza aspettare un quadro definito che eventualmente accoglieremo allorquando in termini di variazioni sarà chiaro. Io il bilancio, appena posso, lo presentiamo, lo discutiamo e lo.
E cioè due persone so. Oppure perché
non lo so,
potrebbe costare anche di più, forse
potrebbe,
due nomine distinte potrebbero, cioè la figura del vice sindaco e dell'assessore,
sì,
prima era un'unica persona, costare
in termini finanziari,
sì.
Non lo so,
non
lo so, credo sinceramente se io avessi affrontato la questione, fossi stato in grado questa sera di dirlo, l'avrei fatto. Abbiamo, credetemi, l'impostazione del bilancio con le grosse novità che ci sono è stato molto impegnativo. Volevamo smarcare questo consiglio e prepararci al prossimo, dove sarà il bilancio. Però è evidente che prima di quel consiglio, anche per un atto di riguardo, se ritenete, ci vediamo e vi dico quali sono le decisioni. Non so se sarà, costerà più, non so ancora chi dovrò nominare, per cui mi astengo, non lo so.
Ok.
La mozione dobbiamo, la lasciamo così.
Va votata. Va votata. Chi è d'accordo quindi sulla mozione presentata, sì, e con, integrandola anche con le considerazioni che sono state fatte e anche l'apertura ovviamente a sottoporre e a convocare i gruppi rappresentati in Consiglio? Chi è d'accordo? D'accordo? Grazie. Grazie anche perché... ovviamente avendo accolto la disponibilità. Vi ringrazio, ringrazio il pubblico, ringrazio tutti, ringrazio anche l'apparato tecnico che ci assiste anche nella parte umana, non solo tecnica. E quindi vi ringrazio, buonanotte e buon rientro a tutti. Alla prossima.